Partiamo da alcune affermazioni comuni che sentiamo in noi, tra di noi, nel nostro circondario. Non so, l'affermazione comune che dice io sono fatto così. La usate mai questa affermazione? Io non ci posso fare niente. È un'altra espressione tante volte di incapacità, ma capiremo bene anche di incredulità. Sono troppo debole, non ci riesco, è più forte di me, non ce la farò mai. Queste parole fanno parte spesso del nostro vocabolario e soprattutto quando siamo arrivati alla percezione della nostra fragilità, ancora di più queste cose sono diventate chiare, ma quasi un alibi. Tali affermazioni talvolta sono state supportate pure da versetti biblici che fungono da alibi, come quello di dire la carne è debole, come siamo delle cose inutili, siamo dei servi inutili. Cioè abbiamo preso alcuni versetti distorcendoli, vedendoli semplicemente dalla parte della fragilità umana, senza comprendere invece quello che Dio poi fa con le cose inutili, con le persone fragili, con quelli che non sono. Perché, come dicevo, è Dio stesso a un certo punto che ci fa scoprire le nostre debolezze, ma tutto questo non per alla fine arrenderci e darci per morti e per falliti, ma per scoprire la sua potenza. E qui tante volte abbiamo bisogno di comprendere quello che Dio vuole fare quando noi abbiamo scoperto le nostre fragilità e ci barrichiamo dietro questi non ce la faccio, non ce la posso fare, sono fatto così, mio padre era così, ho il carattere di mio nonno e le cose devono andare per forza così e ormai mi sono cronicizzato, sono tanti anni che sbaglio, quindi c'è tante giustificazioni, come a dire, quasi per accettare la nostra fragilità, la nostra debolezza. Vediamo un attimo Paolo in Prima Corinzi, partiamo velocemente da questo versetto. Quando, dopo aver parlato delle apparizioni di Gesù a tutti quanti, dice al verso, capitolo 15, verso 8, e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto. Guardate come si definisce Paolo, un aborto. Perché io, verso 9, dice, sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Verso 10, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono. E la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Questo non voglio approfondirlo, è il concetto della grazia che fatica, cioè quando noi scopriamo l'amore di Dio, questo ci porta ad impegnarci, ci porta a darci di più. Ma fermiamoci un attimo, per la grazia di Dio io sono quello che sono. E per la disgrazia del mondo io sono quello che sono, potrebbe dire qualcuno di noi. Per i genitori che ho avuto, per le esperienze, per i traumi, per il mio passato, per le occasioni negative, per le delusioni, per le circostanze. Paolo diceva, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, come a dire, non sono rimasto, non sono restato con l'impronta del male, che era forte nella vita di Paolo, era così forte pur nella sua religiosità, che lui era un persecutore della Chiesa, era qualcuno che distruggeva, cercava di distruggere, non sapendo che poi quello che lui cercava di distruggere lo avrebbe conquistato. È incredibile, non l'avrebbe mai immaginato Paolo, nel momento in cui per il suo ideale di giustizia torturava i cristiani, li uccideva, li ammazzava, non avrebbe mai pensato di diventare lui stesso un cristiano. Ma per la grazia di Dio io sono quel che sono. per la mia situazione ambientale, ereditaria, genetica, qualcuno di noi potrebbe dire: ma per la vita che mi hanno dato io sono quello che sono. Ma c'è un'alternativa, e questa mattina vogliamo brevemente riflettere che quello che è un determinismo umano che ci porta ad essere quello che è la realtà, quello che è i condizionamenti genetici, quello che è la cultura, quello che l'ambiente ci ha messo e stampato sopra, c'è qualche cosa che può fare una differenza grande e sottrarti a quello che dovresti essere secondo la logica umana. Lui, secondo la logica umana, a un certo punto si scopre aborto, scopre che tutte le cose che conosceva erano spazzatura, dirà lo stesso Paolo, rispetto alla conoscenza di Dio, scopre di essere il minimo, ma poi, scoprendo la grazia di Dio, cambia, diventa qualcun altro, comincia a camminare in una direzione del tutto alternativa. Paolo aveva scoperto la forza della grazia, se così possiamo dire, cioè la forza di quel dono di Dio che ti permette di essere diverso, diversa da quello che le circostanze ti hanno portato ad essere, che ti permette di non dire: io sono fatta così, non ci posso fare niente. Dio ti dice: come non ci posso fare niente? Io posso fare qualcosa per la tua impotenza, per la tua incapacità. Per la grazia di Dio io sono quello che sono. Paolo aveva scoperto la forza della grazia e poteva esclamare, Filippesi 4:13, poteva esclamare: io posso ogni cosa in colui, in quella grazia che mi fortifica. Io posso ogni cosa. Alleluia. Prova un attimo a dire a te stesso: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Prova a dirlo a te stesso. È qualcosa che viene da Dio, è la parola di Dio che dice così. Tante volte siamo schiacciati dalla nostra impotenza, possiamo dire: io non posso niente, in virtù delle paure, delle circostanze, delle situazioni, di mia moglie, di mio marito, dei miei figli. Quanti ostacoli, quante cose sembrano renderci impotenti. Io non posso niente. Io non posso niente in virtù di tutte le situazioni negative in cui mi trovo. Questo è lo slancio umano. Ma Paolo aveva scoperto qualcosa di diverso. Aveva scoperto di potere ogni cosa grazie alla forza di Dio. Io posso ogni cosa in virtù di colui che mi fortifica. In colui che mi fortifica. Anche Gesù stesso, in tante occasioni, vedi Marco 9:23, quando qualcuno gli aveva chiesto: se puoi, aiutami, se puoi. E Gesù non si era arrabbiato, come dice, come se puoi? E risponde così al verso 23, e Gesù dici se puoi, ogni cosa è possibile per chi crede. Ogni cosa è possibile per chi crede. Attenzione, io credo che è importante sicuramente applicare questa fede forte all'opera di guarigione, di potenza, di miracolo, ma ancora di più a quello che è il cambiamento della nostra mente. Tante volte potremmo avere dei dubbi, qualcuno può avere dei dubbi se Dio lo voglia guarire da qualche malattia fisica, ci potrebbero essere dei dubbi, potrebbe anche servire a qualche cosa la malattia, ma attenzione, siamo sicuri che Dio ti vuole guarire dalla tua amarezza? Sei sicuro? Sei sicuro che Dio ti vuole guarire dal tuo risentimento? Sei sicuro? Sei sicuro che Dio ti vuole guarire, cambiare dalla tua impurità, dalla tua lussuria, dai tuoi peccati, di vario genere, sei sicuro? C'è un campo dove possiamo essere certi, sicuri che Dio ci vuole cambiare, ci vuole trasformare all'immagine del suo figliuolo. Allora, è vero che siamo deboli, ma attraverso la fede possiamo esprimere la potenza di Dio che trascende i nostri limiti. Come a dire, umanamente noi arriviamo a certe situazioni dove diciamo non posso, non ce la faccio, ma c'è qualcosa di più, c'è quello che Dio ha fatto che questa mattina ti può fare dire insieme a Paolo: io posso ogni cosa. Questo tesoro certamente è in vasi di terra, dirà Paolo nella seconda lettera di Corinzi 4:7. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Questa è la differenza, cioè che questa potenza è in vasi di terra proprio perché nessuno possa dire: io sono riuscito a perdonare per la mia capacità, io sono riuscito a ottenere un controllo mentale sulle mie pulsioni negative perché sono più grande degli altri. No! Questo tesoro che Dio ci dà in dei vasi di terra, e se tu ti senti un vaso di terra, questa è la verità. Dio non ti ha detto di essere un vaso chissà grande come, o chissà un vaso antico, un vaso di grande valore, ma quello che fa il valore del vaso è il contenuto. La gloria di Dio è venuta nel tuo, di dentro. E quindi, pur essendo un vaso di terra, puoi attingere a questa enorme potenza che ti permette di cambiare. E il messaggio di questa mattina, stringendo, è: tu puoi cambiare. Tu puoi cambiare indipendentemente da tutti i tuoi fallimenti, indipendentemente dagli ostacoli, indipendentemente da quelle cose che ti sembrano ormai impossibili. Anche quelle cose pratiche, quelle cose dove sei dominato dalla paura: io non ce la posso fare, no, io non ce la faccio a guidare la macchina, no, io non ce la faccio, io ho paura ad affacciarmi a una finestra, no, io non posso fare questo, non posso fare questo. Tante cose certamente condizionate da traumi nella tua vita, ma che Dio ti dice: non è vero che non ci puoi fare niente. Non ti chiudere dietro la tua impotenza, non ti chiudere dietro la tua incapacità, perché tutto è possibile a chi crede, perché tu hai bisogno di scoprire questa potenza che Dio ha messo nel tuo vaso affinché veramente questa potenza ti trasformi, ti cambi. Prima Corinzi 1:27. Ricordate questo versetto che mi piace spesso citare, quando dice che Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Attento, il versetto dice non solamente che Dio ha scelto le cose pazze, perché sennò tu dici: basta che fai il pazzo, dice Dio ha scelto me. Ma ha scelto le cose pazze, come a dire, per fare qualche cosa, cioè per fare sì che la pazzia di Dio paradossalmente sia più sapiente degli uomini. Quindi Dio si aspetta che da una persona un po' come te e me venga una forza tale da svergognare, da mettere in crisi la sapienza umana. Quindi non ti puoi trincerare nel fatto di dire: ma io sono un po' pazzo, io sono un po' nevrotico, io sono troppo ansioso, io sono troppo qui, io sono troppo là. Perché Dio ti dice: io ti ho scelto proprio per questo, perché ti senti fragile e debole. Però attenzione, attraverso la tua fragilità io voglio manifestare quella sapienza che svergognerà i sapienti. E Dio attraverso di te, attraverso di te, attraverso di te, se tu credi, ti darà una sapienza soprannaturale, capace di tenere testa alla sapienza del mondo. Perché? Perché ti darà la sua sapienza, la sapienza di chi ha creato l'universo, di chi comprende tutti i processi biologici, chimici, di chi sa l'origine della vita. Tu sei in contatto col super sapiente, per cui non ti puoi nascondere dietro la tua incapacità. ma tu svergognerai. Quindi Dio ha scelto i pazzi, le cose pazze, per svergognare i sapienti. Ancora, Dio ha scelto le cose deboli del mondo. E tu potresti dire, sì, sono debole, grazie Signore, hai scelto me. Però Dio non ha scelto le cose deboli per lasciarle deboli, ma perché svergognino le forti, perché la tua debolezza con la potenza di Dio diventi una forza più grande di tutte le forze umane. Ed è incredibile come una persona debole possa con Dio diventare vincitrice. Un semplice Davide vince Golia. Con la forza della spada? No. Nel nome del Signore. Non ha importanza di quanto tu sei debole questa mattina, ma l'importante è che capisci che le persone deboli sono state chiamate da Dio per trovare la forza di vincere quelli che si credono forti. E ancora, Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, peggio che debole, ignobile. Quante volte ti sei sentito ignobile? Proprio ti saresti voluto cancellare, avresti detto, mamma mia, ma perché faccio così schifo? Proprio, sono proprio assurdo. Dio ha scelto gli assurdi, ma per farli rimanere assurdi? No! Dio ha scelto quelli che non hanno senso. Dio ha scelto i disprezzati, le cose disprezzate. Ah, dice, grazie Signore, grazie, grazie che tu mi hai scelto, sono disprezzato da tutti. Magari anche a ragione, dico, perché uno può essere disprezzato a torto o disprezzato a ragione di essere un infame, di avere fatto cose incredibili. Ma Dio, i disprezzati, i deboli, gli ignobili, gli assurdi, li prende e gli dice, io ti do la capacità di svergognare quelli che si credono invece furbi, forti, intelligenti, sapienti. Dio ha preso le cose disprezzate, anzi, le cose che non sono. Qualcuno di voi tante volte si sente come se non è. Questo è il massimo della debolezza. Si sente proprio finito, inesistente. Anzi, vorrebbe dire qualche volta voglio scomparire, voglio non esistere. Credo che a tutti sia venuto questo desiderio in certi momenti di scomparire, di finire, perché siamo di fronte a difficoltà tante volte impossibili. Sono niente. E Dio dice non ti preoccupare, perché il mio tutto vicino al tuo niente diventa una forza grandissima. Ma è importante, come questa mattina abbiamo sentito, la fiducia. Tu puoi cambiare perché hai ricevuto in Cristo una nuova identità. 2 Corinzi 5,17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove, c'è un deposito, c'è una riserva, ci sono i pezzi di ricambio dentro di te. La fede per superare i tuoi limiti ti verrà dalla lettura della parola di Dio e dalla comunione con lo Spirito Santo. Ultimo verso e concludiamo. Ci alziamo in piedi. Molto breve, non ha bisogno di tante parole questo messaggio. In Giovanni 11, verso 39, siamo in una scena particolare. Lazzaro è morto, Gesù ha chiamato, è stato chiamato, è stato interpellato dai suoi amici, da Maria, da Marta, e sapete la scena. Lazzaro è morto, tutti che piangevano, tutte difficoltà. Gesù rallenta, non va subito sulla scena, va a tempo, e a questo punto, quando inizia il miracolo, dice al verso 39 del capitolo 11, Gesù disse, togliete la pietra! E Marta, giustamente, la razionalità, il buon senso, la sorella del morto, gli disse, Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno. E Gesù le disse, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio. Che significa, fratelli, e concludo, che significa questa mattina nella accezione di Marta, nel ragionamento di Marta, potremmo sentirci tutti quanti coinvolti di fronte a qualcosa che Dio vuole fare con la tua vita, di fronte ai limiti che Dio vuole farti superare. Tu puoi dire: ma puzzo già da 10 anni, come posso profumare in quest'area della mia vita? Ma ormai sono morto, non ce la potrò fare mai più. La logica umana di fronte a quello che Dio ti dice si spaventa, dice: no, ma ormai è troppo tardi, Signore. Forse se mi chiamavi prima che si formasse questo caratteraccio nella mia vita, forse allora potevo cambiare, ma ormai troppe esperienze, troppi incidenti, troppi sbattoni, troppe delusioni, troppe crisi, ormai puzzo. Da tanto tempo ormai non credo che ci sarà un profumo capace di cancellare la mia puzza. Potresti dire a Dio questa mattina: no, ormai sono fituso, come si dice da noi, sono troppo sporco, ormai queste aree della mia vita non possono cambiare, no, ormai sono preso dalla concupiscenza, non potrò mai cambiare, ormai no, ormai sono preso dalla menzogna, dovrò sempre mentire, no, sono preso dall'amarezza, dovrò sempre amareggiarmi, no, sono preso dal giudizio, dovrò sempre criticare, risentire, giudicare gli altri. Di fronte alla promessa di Dio portiamo fuori le nostre impossibilità, portiamo fuori il non ci posso fare niente, sono fatto così, è più forte di me, non ce la farò mai. È quello che stava dicendo Marta a Gesù: mi dispiace Gesù, non ce la potrai fare. Prima, forse se venivi prima qualcosa si poteva fare, ma ormai, e forse è quello che tu stai dicendo nella tua vita, ormai non ci posso fare niente, ormai sono fatto così, ormai c'ho una mentalità. Qualcuno si scusa, dice: ma è un'eredità genetica, non ci posso fare niente, mio padre era così e devo essere pure io così. Cosa ti dice questa mattina il Signore? Non ti ho detto Giuseppe, Gaetano, Viola, non te l'ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Non te l'ho detto? Quante volte te lo devo dire? Espresso in altri modi. Quante volte ti devo dire, dice il Signore questa mattina a ognuno di voi, che se tu credi, se tu ti disponi a credere, vedrai l'opera di Dio, vedrai il cambiamento, vedrai la resurrezione nella tua vita, vedrai te stesso completamente diverso, un miracolo. Un miracolo ancora più grande di questa resurrezione fisica. Dice: come è più grande? Più grande! Perché Lazzaro, dopo essere resuscitato, sarebbe morto di nuovo alla fine. Non poteva rimanere immortale col suo corpo. Ma quando tu rinasci internamente, tutto quello che realizzi della gloria di Dio è qualcosa che non ti sarà mai più levato. È un tesoro eterno. E questa mattina abbiamo bisogno di poter basarci su quello che Dio dice, sia considerato Dio verace e ogni uomo bugiardo. Abbiamo bisogno di rivedere tutti i nostri elenchi di io non posso, io non ce la faccio, è più forte di me, questo Dio non me lo devi chiedere, quest'altro non è possibile, sono fatto così. Prendiamo tutto questo elenco e cominciamo a dire: Signore, io voglio credere. Non voglio rimanere imprigionato dal mio carattere, dalla mia anima, dal mio pensiero, dalle fortezze che ho nella mia mente. Io voglio credere. Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Ti dice questa mattina il Signore. Non te l'ho detto? E se non te lo ricordi, te lo ridico questa mattina. Dice il Signore a ognuno di voi, te lo ridico, Silvana, te lo ridico, Antonina, Elena, te lo ridico, se tu solamente credi, non se fai salti mortali, non se tu credi, se tu credi, se tu credi, vedrai la gloria di Dio, non se tu ti lamenti, non se tu ti sbatti la testa al muro, non se tu ti commiseri e dici: povero me, sono fatto così, mamma mia, quanto faccio schifo, no, se tu credi. Allora capite come è fondamentale entrare in uno stile di fede, come è fondamentale leggere la parola di Dio e prenderlo sul serio, come è fondamentale avere comunione con lo Spirito Santo, perché è Lui che ci guida alla parola di Dio e ci porta a una fede vera per fare sì che tutto diventa possibile a chi crede. Una fiducia di poter cambiare. Questo è quello che questa mattina il Signore ci chiede. Miracolosamente andare in un territorio diverso. Preghiamo insieme, ci prepariamo alla Santa Cena. Signore, ti vogliamo ringraziare ancora perché questa mattina ci chiami all'impossibile. Ma grazie perché non ci dobbiamo arrivare con i nostri mezzi, non dobbiamo fare salti mortali con la nostra mente, non dobbiamo fare chissà che cosa, sforzi tremendi, ma dobbiamo fidarci di te, Signore. E allora questa mattina ti vogliamo presentare tutti i nostri io non posso, non ce la faccio, sono fatto così, tutti i nostri limiti. Vogliamo credere che attraverso la fede in te non c'è niente e nessuna cosa del male che ci potrà trattenere, non c'è nessun veleno che ci potrà avvelenare, non c'è nessuna prigione che ci potrà contenere, Signore, perché tu ci hai dato la libertà di essere come tu ci hai fatto, Signore, libertà di amare, Signore. E questa mattina ti diciamo che vogliamo credere e che mentre ci accostiamo al tuo corpo, al tuo sangue, confessiamo la potenza della tua morte come guarigione per i nostri pensieri, per le nostre malattie, per tutto quello che ci avrebbe impedito di arrivare alla tua santità, Signore. E mentre che prendiamo il tuo corpo, il tuo sangue, Signore, ancora vogliamo dirti che attraverso la tua morte siamo più che vincitori, Signore. Attraverso l'amore intenso che hai avuto per ognuno di noi, attraverso quell'amore che ti ha portato alla passione, alla morte in croce, Signore. Attraverso quell'amore oggi siamo liberi di dire che possiamo ogni cosa in te, Signore, in te. E questo non ci porta un vanto, ma ci porta a ringraziarti, ci porta a dirti gloria a te, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Padre. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Alleluia. Voglio invitare Mauro qui. Voglio invitare anche mia moglie, Daniela. A pregare per il pane, per il vino. Voglio ricordare che si possono accostare alla cena del Signore quelli che hanno fatto un'esperienza di conversione e che hanno già nel loro cuore deciso di poterne dare una testimonianza pubblica, come a dire, professare, dire a tutti che sono di Gesù attraverso il battesimo in acqua. Quindi se nel tuo cuore c'è questo desiderio di dire a tutti che sei sposato con Gesù per l'eternità e quindi di professarlo attraverso la espressione del battesimo, puoi accostarti ancora questa mattina alla cena del Signore. Vogliamo pregare dopo aver letto la parola di Dio. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. E allora vogliamo passare, prima teniamo in mano il pane, teniamo in mano il vino, e poi fratello Mauro pregherà per il pane, la sorella Daniela pregherà per il vino, e poi lo prenderemo tutti insieme. Quindi potete dalle parti posteriori accostarvi e prendere, tenere in mano il pane, il vino, comunione alla presenza spirituale del corpo e del sangue del nostro Signore Gesù Cristo. Confessione che tutto può essere possibile a chi crede. Alleluia, Signore. Lode il tuo nome. Lode il tuo nome, Signore. Lode il tuo nome, Signore. Io posso ogni cosa perché tu, Signore, hai dato te stesso a morire per me. Io posso perché tu hai vinto, Signore. Io posso perché tu hai pagato, Signore. Io posso perché tu hai sofferto. Io posso perché tu ti sei caricato delle mie malattie. Io posso, Signore, perché tu hai preso i miei peccati. Io posso, Signore, perché tu mi hai dato una vita nuova. Io posso aderire con la fede e scoprire queste risorse. Questo, dillo dentro di te, confessalo. Io posso ogni cosa. Io posso ogni cosa. Io posso ogni cosa.